State ascoltando SBS Italian.
Siamo Carlo Reglia e Massimiliano Gugole in diretta dagli studi di Radio SBS. Ci state anche ascoltando in podcast su SBS Italian. È il segno dei tempi che cambiano. Questo è stato uno dei commenti la scorsa settimana al doppio annuncio nel Victoria, fondamentale per il futuro energetico dello Stato. Da una parte, la chiusura della centrale elettrica a carbone di Yallourn nel 2028, 4 anni prima della scadenza della licenza. Dall'altra, 2 giorni dopo, dell'inizio dei lavori di conversione dell'impianto di Loy Yang A a sud di Traralgon per produrre idrogeno liquido.
Il più grande impianto energetico a carbone del Victoria quindi chiuderà i battenti 4 anni prima del previsto, lasciando un grosso punto interrogativo per centinaia di posti di lavoro. L'impianto infatti dà lavoro a circa 500 persone e fornisce il 22% dell'energia dello Stato. Il motivo della chiusura è semplice: costi contro benefici, in una situazione che ha visto la pandemia di Covid-19 spingere l'acceleratore su un cambiamento già in atto.
Alla fine si tratta di motivi economici, nel senso che per l'operatore l'obiettivo è di cercare di portare la centrale fino alla fine dei 4 anni il permesso. Però quest'anno, la combinazione tra il Covid e i meccanismi di stimolo della situazione Covid, la realtà è che c'è stato un boom per le rinnovabili, ma anche c'è stato un cambiamento strutturale della struttura della domanda di energia. Cioè, se fa un paragone rispetto ai prezzi nel mercato 2019-2020 rispetto adesso, in quasi tutti gli stati si è andato da prezzi medi sul mercato a cavallo, se non al di sopra dei $100 al megawattora, a prezzi medi al di sotto dei $50 al megawattora.
Questo è Attilio Pinieri, CEO di H2O Hydrogen Utility, una azienda che si occupa proprio di sviluppo delle potenzialità dell'idrogeno, che ribadisce come il cambiamento dei prezzi abbia cambiato anche le opportunità per le centrali a carbone di partecipare al mercato.
La zona di cui stiamo parlando nei decenni scorsi ha avuto un grande afflusso di immigrati, molti di loro italiani.
Michele Russo si è trasferito in Australia, nella Trobe Valley, nel Gippsland, all'inizio degli anni 80. Lavora da molti anni nella centrale elettrica Loy Yang, uno stabilimento a carbone a Traralgon, nella Trobe Valley, occupandosi della manutenzione delle turbine come operaio specializzato.
Le centrali che fanno capo a Loy Yang producono circa il 50% del fabbisogno di energia del Victoria e ci ha raccontato come per la regione sia stata fondamentale la presenza delle aziende sul territorio dagli anni 80 fino agli anni 90, quando è cessata la gestione pubblica delle centrali.
E all'epoca questa parte del Victoria era una delle regioni più fiorenti, perché tutto quello che succedeva girava intorno a queste centrali, piccole e medie industrie, attività locali e cose varie. Io ho iniziato a lavorare da subito presso una di queste centrali, poi c'è stata una piccola parentesi e sono ritornato quando ormai da quello che erano centrali statali sono passate ai privati. Da allora tante cose sono cambiate. Negli ultimi anni abbiamo già avuto l'esperienza di vedere chiusa la piccola centrale di Mowell qui, dopodiché si è chiusa un'altra piccola attività che si chiamava Chaplain, che faceva mattoni di carbone, faceva briquettes come loro li chiamano qua, e per finire con l'altra Isoud, che è stata, come dire, la ciliegina sulla torta, quella che ha creato forse più problemi.
Le parole di Michele Russo, che ci racconta di impianti che da anni stanno chiudendo uno dopo l'altro con prevedibili conseguenze economiche sulla regione. La ministra dell'Energia del Victoria, Lily D'Ambrosio, durante l'annuncio della chiusura dell'impianto di Yallourn, ha dichiarato che il governo laburista si è impegnato a garantire una giusta transizione per i circa 500 lavoratori della Latrobe Valley.
It is a sad day, it's a tough day, but we have 7 years to plan this, get it right. And ensure that the workers have all of the support and the community has all the support that they need. Listening, working with them, and today of course is day one in doing just that.
Al suo posto, Energy Australia vuole costruire un impianto da 350 megawatt di batterie entro il 2026. Ma il problema della Just Transition non è solo statale, è un problema che fino ad ora a livello nazionale l'Australia si è rifiutata di prendere seriamente in considerazione, secondo Attilio Pinieri, a differenza di altri paesi come la Spagna.
Penso sia sotto gli occhi di tutti, cioè è una conversazione nazionale che stiamo evitando di avere da 20 anni qui in Australia, del fatto che eventualmente tutti gli istituti centrali verranno a chiudere, invece di pretendere che non chiudano mai, iniziare a parlare di come riposizionare la forza lavoro, riposizionare le attività produttive per la transizione è importante. Questo dicevo, in altre economie, particolarmente in Spagna, è stato un po' un pioniere in questo settore, a parte che questo concetto della transizione giusta in cui le aziende, i sindacati e il governo si sono messi a lavorare su queste politiche di riconversione.
Questo era Attilio Pinieri. Se i vari governi australiani hanno chiuso gli occhi di fronte al cambiamento in corso negli anni passati, è anche vero che l'impatto delle chiusure sui lavoratori non riguarda soltanto le persone direttamente impiegate nell'impianto che andrà a chiudere nel 2028. Ascoltiamo Michele Russo.
Parlano sempre dei famosi 400-500 operai che stanno per perdere il lavoro o hanno perso il lavoro. Va bene, questi operai che hanno perso o stanno per perdere il lavoro, quello non avrà nessun problema. Il problema sarà per le persone, come dire, gli operai indiretti. Per ogni operaio che lavora a tempo pieno ce ne sono 5 o 6 che sono precari. Purtroppo in futuro sicuramente l'economia locale ne soffrirà molto, i giovani lasceranno questa parte del Vittoria e ci sarà di nuovo un'esperienza che si è vissuta negli anni 90. Quando qua in questa parte del Vittoria, qua in questa regione, potevo affittare una casa con 30-40 dollari settimanali, oppure comprare una casa, una vecchia casa, delle famose case commission house, che poi sarebbero le case popolari, con 20.000 dollari. Ecco, questa è forse la parte più triste di tutto ciò.
Queste le parole di Michele Russo. Cosa succederà quindi adesso? Non è un caso che all'annuncio della chiusura di Yallourn, due giorni dopo è stato annunciato l'inizio dei lavori di conversione dell'impianto di Loy Yang a sud di Traralgon. Quello che fa gola sono le infrastrutture già esistenti e presto assisteremo ad una vera e propria corsa per prenderne possesso.
C'è un po' una corsa all'accaparrarsi il punto di connessione associato con queste vecchie centrali, nel senso ci sono tutta una serie di progetti non ancora idrogeno, ma le batterie e tutto stanno cercando di utilizzare gli stessi punti di connessione, perché se pensi sono punti di connessione con grossa capacità, erano utilizzati per immettere energia in rete dalla centrale, verranno utilizzati in futuro come punti di installazione per impianti di accumulo. E quindi gli operatori, secondo me, stanno anche facendo una valutazione sulla tempistica per queste conversioni, perché c'è un vantaggio nel muoversi un pochino prima degli altri nell'installare questo nuovo tipo di impianti.
Veniamo adesso al progetto annunciato di riconversione di Loy Yang A. L'Australia si sta posizionando sul mercato globale avvicinandosi al Giappone, che al momento è dipendente per il 94% dai combustibili fossili per i suoi fabbisogni energetici. Giappone che si è impegnato a raggiungere emissioni zero entro il 2050, ma che è impossibilitato a prodursele da solo.
Insomma, deve andare a fare la spesa all'estero e qui entra in gioco l'Australia. Il Latrobe Valley Project è finanziato da Giappone, Victoria e Australia e creerà la prima filiera a zero emissioni di idrogeno. Attilio Pinieri ci ha spiegato il progetto.
Il progetto si chiama Hydrogen Energy Supply Chain. Loro intenzione è di produrre quello che si chiama l'idrogeno blu. Idrogeno blu è questo concetto legato alla produzione di idrogeno sì da combustibili fossili, ma con il sequestro e la cattura dell'anidride carbonica, della CO2. Poi ci sono altre attività, noi per esempio stiamo seguendo due molto grandi, in realtà molto più grandi queste, in Sud Australia e in Queensland, dove l'idea è di produrre l'idrogeno, estrarlo dall'acqua ma utilizzando energia verde tramite il processo di elettrolisi. In tutti e due i casi l'idea è di iniziare a sopperire bisogni domestici, sviluppare il mercato domestico, però l'idea è che diventino appunto progetti che poi vengono espansi in chiave esportazione. Nel caso del progetto in Vittoria, il meccanismo principale di esportazione è l'idea di avere l'idrogeno liquefatto, che è un meccanismo di refrigerazione o criogenico abbastanza avanzato, perché si parla di andare al di sotto dei 250 gradi, meno 250 gradi centigradi.
Queste le parole di Attilio Pinieri, che ci ha spiegato appunto di queste temperature bassissime per la produzione, che poi verranno seguite dalla creazione di una flotta di navi a metano per il trasporto oltremare. Il futuro quindi è nella riconversione delle centrali a carbone, che chiuderanno a ritmi sempre più serrati nei prossimi anni proprio per le mutate condizioni del mercato.
E questo porterà a un cambiamento nella Latrobe Valley, una zona che è stata fondamentale per la integrazione degli italiani dagli anni 50 in poi. Si tratta di un'era che ormai è chiusa, come ci racconta Michele Russo.
Per la comunità italiana questo è stato, come dire, una miniera d'oro nei primi anni 50 e 60, perché arrivavano tanti nostri connazionali che non avevano nessuna qualifica, nessun titolo di studio, molti di loro erano contadini e molti di loro, i più fortunati, avevano la quinta elementare. Allora arrivando qua hanno trovato, diciamo, un buon 60-70% di loro hanno trovato occupazione presso queste centrali come operai comuni, e gli ha dato la possibilità di portare avanti la famiglia, di provvedere ai fabbisogni quotidiani, di provvedere a pane, latte, burro, quello che serviva, e mandare i figli a scuola, dargli un'educazione, un'istruzione e via va. Adesso purtroppo tutto ciò viene a finire, anzi è quasi finito, perché con la chiusura fra 7 anni di Alon resteranno in attività soltanto 2 centrali, che saranno tutte e 2 le centrali dello Yank.
Le parole di Michele Russo, che ci racconta di una era ormai conclusasi nella Latrobe Valley e nel Gippsland. Come si possono valutare allora questi 2 annunci? Siamo in presenza di un punto di svolta, per cui nel futuro, guardando indietro, si valuterà il marzo del 2021 come un vero e proprio spartiacque. La pensa così Attilio Pignieri.
È interessante la tempistica. Da un lato chiude un utilizzo del carbone, dall'altro lato, in questo caso, un nuovo utilizzo del carbone, però è una specie di spartiacque, non solo simbolico, ma proprio effettivo, nel vedere come il mercato sta cambiando velocemente. Quindi credo proprio di sì.
Queste le parole di Attilio Pignieri, CEO di H2O, a Hydrogen Utility. In precedenza abbiamo ascoltato la testimonianza di Michele Russo, che lavora da anni nella centrale elettrica Loyang, uno stabilimento a carbone a Traralgon, che è stato intervistato dalla nostra Francesca Valdinoci.
Voi potrete riascoltare tra poco sul nostro sito la versione di questa intervista con Attilio Pignieri, la versione integrale, appunto, se volete andare ad analizzare in profondità quello di cui ci ha raccontato, visto che non si tratta soltanto della chiusura, ma si tratta proprio di un nuovo modo di pensare il futuro energetico australiano, con nuovi sviluppi e con le nuove possibilità. Naturalmente ci sono problemi di ordine proprio di reinventarsi, di riuscire, certo, a cercare di capire cosa farne di tutte queste persone che stanno lavorando in questa zona. Abbiamo anche ascoltato quali sono le problematiche dal punto di vista governativo, visto che non c'è una vera e propria pianificazione di come reinventare i lavoratori.
Certo, non era che cambia, magari un cambiamento a cui molti danno il benvenuto, ma ci sono dei costi umani che non possono essere trascurati. Comunque nel cambiamento ci sono dei sacrifici, dei passaggi che tra l'altro coinvolgono profondamente la comunità italiana, come abbiamo ascoltato nelle testimonianze, che potete ancora ascoltare un'altra volta sul nostro sito sbs.com.au/italian in podcast.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.